Vediamoci per il nostro nuovo appuntamento con la serata dedicata a temi giuridici, realizzata ormai da diverse settimane con grande successo assieme ai giuristi e agli avvocati che parlano fra di loro, lavorano fra di loro in seno all'Associazione dei Giuristi Ebrei. Abbiamo con noi oggi l'avvocato Roberto Cohen, civilista da Roma, che farà gli onori di casa per conto dell'AGE e spiegherà qual è il tema che è stato scelto in questo caso, e l'avvocato Filippo Biolè, genovese, che è a sua volta civilista e jus laborista. Buonasera Roberto, benvenuto. Passo a te la parola, saluto tutti quelli che ci seguono. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica e dell'Unione delle Comunità Ebraiche e di Pagine Ebraiche. Benvenuti a tutti e buona discussione.
Grazie. Grazie Guido e grazie agli ascoltatori che saluto anche a nome dell'AGE, l'Associazione Avvocati e Giuristi Ebrei Italiani, un'associazione che è nata nel novembre del 2017, raccoglie gli avvocati e giuristi iscritti alle varie comunità d'Italia, con lo scopo di offrire dei servizi agli iscritti, ma anche alle comunità e rivolgersi anche verso l'esterno. Nell'ambito di queste attività abbiamo ottenuto da Lucei, che ringrazio, uno spazio che viene utilizzato tutti i mercoledì alle 10:30. Da un paio di mesi ormai siamo puntuali negli incontri ed affrontiamo temi di carattere giuridico che coinvolgano in qualche maniera il mondo ebraico. Oggi abbiamo deciso di parlare di cittadinanza. Un tema molto sentito da alcune categorie di nostri iscritti. Il tema verrà suddiviso però in due incontri. Il prossimo incontro, che credo si svolgerà fra 15 giorni, ma saremo più precisi nel tempo, si occuperà di cittadinanza negata agli ebrei di Libia. Quello è un argomento molto sentito perché circa 30.000 ebrei sono scappati dalla Libia, nel 1948, alcuni passando anche dall'Italia, ma trasferendosi in Israele, e questi 30.000 ebrei non hanno mai visto riconosciuto il proprio diritto alla cittadinanza italiana. E poi ci sono stati, dopo il 67, altri 4.000 ebrei che sono usciti e sono venuti in Italia dalla Libia, ma loro hanno risolto il problema. Mentre tutti quei discendenti, e potete immaginare, sono molte decine di migliaia, non hanno ancora ottenuto la cittadinanza italiana, seppure ne abbiano diritto, perché all'epoca erano. C'era nelle ex colonie italiane la sovranità italiana, ci stavano delle leggi che si estendevano in quel territorio e avevano previsto una sorta di piccola cittadinanza, piccola perché aveva dei diritti limitati rispetto al cittadino italiano. Poi, con l'entrata della Costituzione, ovviamente queste due cittadinanze non potevano coesistere e quindi la piccola cittadinanza è stata trasformata in cittadinanza optimo iure o pleno iure, ma di questo parleremo la prossima volta. Oggi invece siamo interessati a parlare della cittadinanza, che della revoca della cittadinanza ai tanti ebrei che hanno lasciato l'Italia durante le leggi, subito dopo le leggi razziali, quindi dal 38 al 40. Cioè al 40, in quel periodo, perché poi l'Italia è entrata in guerra e quindi non sono più riusciti a partire, e poi hanno ripreso l'emigrazione nel primo dopoguerra. Secondo gli storici, questi furono un centinaio di italiani, partirono prima delle leggi razziali, ma con spirito sionistico, esclusivamente sionistico. Invece, dopo le leggi razziali, partirono 500-600 persone che si trasferirono in quella che era la Palestina con mandato britannico, e acquisirono la cittadinanza palestinese per migliorare il proprio livello di vita, per situazioni storiche, perché poi, una volta entrata in guerra con l'Italia, era entrata in guerra, l'Inghilterra era nemica e vedeva gli italiani come potenziali nemici. Successivamente hanno acquistato anche la cittadinanza israeliana, e questo a maggior ragione, l'acquisto della cittadinanza palestinese prima, più o meno necessitata dal momento storico, e poi quella israeliana, ha comportato la revoca sulla base di una legge che in qualche modo voleva evitare la doppia cittadinanza. Per parlare di questo abbiamo invitato il collega Biolè, che ha recentemente ottenuto un successo per un proprio cliente, ha ottenuto la sentenza dichiarativa di cittadinanza, e quindi cedo subito la parola a lui in modo che possa fare un quadro storico giuridico legato a queste problematiche.
Grazie Roberto. Allora, è esattamente come hai detto, hai già affrontato alcuni temi per cui andrò molto asciutto su questi aspetti centrali del contenzioso che ho avuto la soddisfazione di seguire con questo esito. Come giustamente tu hai detto, si tratta di, in questo caso specifico, di una famiglia, anzi due, perché si tratta di due fratelli di israeliani, aventi origini italiane, in particolare da Trieste, avevano ovviamente il nonno comune di Trieste, i quali nel novembre-dicembre del 2010 si sono visti recapitare dall'ambasciata italiana un provvedimento di revoca della cittadinanza italiana su un presupposto, e cioè il fatto che anni prima, ed in particolare nella data dell'8 aprile del 1941, il nonno, appunto, che si era trasferito in Palestina per le ragioni che hai correttamente illustrato, ed in particolare quelle di fuggire dalla persecuzione razziale che già aveva conosciuto tutta la normativa del 38 e del 1939, era stato posto di fronte ad una scelta, o anzi aveva dovuto richiedere di poter acquistare la cittadinanza palestinese, posto di fronte all'alternativa di essere rimpatriato in Italia e quindi subire non soltanto in quel momento specifico storico il prosieguo, diciamo, dell'impoverimento progressivo sino all'annullamento di tutti i suoi diritti, ma poi la deportazione. È evidente che quindi l'atto di richiesta d'acquisto della cittadinanza palestinese su pressione dell'autorità inglese, che, come correttamente hai detto, all'epoca era gestiva, diciamo, la Palestina su mandato della Società delle Nazioni, sotto forma di protettorato, era un ricatto, no? Quindi una richiesta che vedeva come alternativa un rischio per la propria incolumità, per la propria vita. Il provvedimento di cui trattasi in particolare è recapitato dopo una valanga di anni da allora, ed in particolare, come dicevo, nel 2010, faceva perno su un aspetto che mi ha lasciato veramente sorpreso, così come i miei clienti, oltre che amareggiato, e cioè che la segnalazione al Comune di Trieste del fatto che il capostipite comune di queste due persone avesse, tra virgolette, scelto la cittadinanza palestinese tanti anni prima, fosse stata comunicata dall'autorità palestinese subito nell'immediato dopoguerra, ed in particolare negli anni 50, all'autorità di Trieste, che ha tenuto, diciamo così, sotto sorveglianza questa pratica, sino ad emettere il provvedimento con il quale soltanto nel 2010, quindi 60 anni dopo più o meno, una richiesta di riesame di quella pratica affinché qualcuno si occupasse di revocare la cittadinanza a queste persone sul presupposto che quella scelta che era stata operata, qualificata come scelta, operata nel 1941 dal capostipite comune di queste persone fosse stata libera. Agghiacciante, perché il quadro normativo di riferimento su cui questa disposizione, questo decreto consolare di ablativo della cittadinanza di queste persone era appunto la legge abrogata poi successivamente dalla legge numero 91 del 5 febbraio del 92, una legge antichissima, potremmo dire, del 1912, la numero 555, la quale prevedeva due aspetti essenziali, cioè che il cittadino italiano perdesse automaticamente la cittadinanza italiana in due ipotesi. La prima è che spontaneamente, no, acquisisse la cittadinanza straniera o stabilisse all'estero la propria residenza, e oppure senza concorso di propria volontà, avendo acquistato la cittadinanza straniera, dichiarasse di rinunciare alla cittadinanza italiana. Le due ipotesi di perdita della cittadinanza italiana, quindi, prevedevano entrambe il requisito della volontarietà e della spontaneità di una scelta. Ed è questo che oggi, a tanti anni di distanza, desta ben più che stupore. Perché che a tanti anni di distanza si possa sostenere che quella scelta, o meglio, che quella decisione fosse stata libera, è aberrante, posto che la storia racconta a tutti da sempre che in allora coloro che avevano scelto, o meglio, che avevano dovuto decidere di salvarsi, come quest'uomo aveva fatto assieme a sua moglie nel 1939, scappando dall'Italia, che era in quelle condizioni, per trasferirsi in Palestina, non poteva senz'altro essere considerata una scelta libera, tanto più che storicamente è fatto notorio che appunto quella decisione di acquisire a quel punto la cittadinanza palestinese fosse un'imposizione inglese. Quindi è stato tutto sommato abbastanza agevole dimostrare in giudizio, nel ricorso che ha promosso di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria di Roma, questo aspetto, che è una certezza storica, che ha consentito ad un magistrato piuttosto zelante, anche perché ha emesso il provvedimento in pieno Covid, la sentenza è stata infatti scritta da questo magistrato il 20 di aprile del 2020 e poi mi è stata comunicata soltanto qualche giorno fa, quindi quando poi le cancellerie hanno riattivato le proprie funzioni, in un provvedimento anche piuttosto, diciamo, ben motivato, ha raccolto le indicazioni che ho potuto dare ricostruendo l'epoca storica e documentando tutti gli aspetti, soprattutto la scansione temporale di questi avvenimenti, che mostravano che in effetti il provvedimento dell'ambasciata e poi del consolato facesse perno su un presupposto storicamente del tutto errato. Devo dire che mi ha molto emozionato leggere una sentenza di questo tenore. Mi piacerebbe che si comunicasse anche il fatto che noi giuristi abbiamo dei sentimenti quando le sentenze ci vengono recapitate, soprattutto quando vinciamo le cause. Ma io mi occupo di persecuzioni razziali da tempo, parlo ai ragazzi nelle scuole, vado a raccontare le esperienze di famiglia. Questa causa mi è capitata per vie, come dire, quasi per caso tra le tante di cui mi occupo. Siccome si tratta quindi di una materia, quella normativa, di cui io parlo tante e tante volte, devo dire che nel 2020 veder scritti di nuovo i numeri delle leggi razziali del 38 e del 39, che tornano quindi in atti giuridici, no? Dopo tanti anni di distanza, è stato, come dire, soprattutto per ufficializzarne giuridicamente la natura aberrante, è stata una soddisfazione non da poco, devo dire, accompagnata anche da un po' di amarezza, lo confesso, nel vedere che quanto possa essere sorprendente a tanti anni di distanza rendersi conto che un provvedimento ablatorio come questo della cittadinanza italiana rivolta a cittadini italiani e israeliani sulla base di un presupposto storico del tutto sbagliato mostri quanto sia importante la memoria e quindi divulgare certi concetti che evidentemente è molto facile per burocrati dimenticare per arrivare a prendere provvedimenti come questo, cui per fortuna è stato posto rimedio. Concludo con un unico accenno al fatto che queste persone che si sono rivolte a me mi hanno raccontato che contestualmente tantissime persone di loro conoscenza avevano subito la medesima sorte vedendo revocati i loro passaporti. Io non so se molti di questi abbiano poi avuto il desiderio di reagire per ottenere di nuovo giustizia per una seconda volta, potremmo dire, no? Quindi vedersi di nuovo qualificare come cittadini anche italiani, mostrando quindi quanto per loro fosse importante recuperare una radice, come dire, loro dovuta doppiamente per quanto i loro parenti avevano subito, no? Vivendo in un luogo scelto da altre persone, non per il piacere o per ragioni sioniste, come tu dicevi prima, ma per mettere in vita, in salvo, la propria vita. Questa è un po' la situazione di fondo. Probabilmente altri a questo punto, sulla base di questo precedente, prenderanno una via analoga. Tieni conto che esistono in effetti altri precedenti un pochino diversi rispetto a questo. Ho fatto una ricerca sul Tribunale di Roma per il tramite del mio domiciliatario, è stato preziosissimo, ho trovato una sentenza del 2012 che parla di un caso abbastanza analogo a quello di cui mi sono occupato, ma le altre sentenze reperite sono molto molto poche. Ci sono quindi altri precedenti analoghi, che è francamente preoccupante. Sicuramente questo è quello più calzante, no? Sotto il profilo dell'importanza di ricordare la storia.
Filippo, io ho apprezzato molto lo spirito che trapelava dalle tue parole, con cui hai difeso il tuo cliente, la soddisfazione nel veder sancito il principio che noi sosteniamo da sempre. Solo tu puoi capire invece la mia soddisfazione nel ottenere questo risultato dopo aver perso il primo grado e dopo aver perso e dopo aver sentito, letto il parere del procuratore della Repubblica, che il cui parere è obbligato Orio recepire nel giudizio, e ottenere il risultato in corte d'appello. Allora, queste domande vengono presentate al Tribunale di Roma competente, perché per il foro del convenuto, perché ci rivolgiamo nei confronti del Ministero degli Interni, che ha sede a Roma. Il Tribunale di Roma è molto ampio e ha delle correnti al proprio interno, quindi l'opinione prevalente è quella che ha ricordato Filippo, ma dobbiamo ricordare che c'è una corrente minoritaria, fortunatamente, che invece non accoglie queste domande. E a me è capitato qualche volta di incontrare questi magistrati, e quindi tanto minoritaria non è. C'è una corrente importante del Tribunale di Roma che respinge queste domande. A tale proposito, io vorrei illustrarvi le ragioni che a volte veramente mi hanno fatto sobbalzare dalla sedia, perché... ecco, leggo la sentenza di alcuni pezzi della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda. Io ho sostenuto la stessa tesi del collega Biolè, e il tribunale si è espresso in questa maniera: tale difesa non è condivisibile in quanto il collegio ritiene sussistente nel caso di specie il requisito della spontaneità nell'acquisto della cittadinanza palestinese. Quindi il tribunale ha ritenuto che il nostro amico rifugiato in Palestina avesse richiesto spontaneamente questa cittadinanza e non spinto da uno stato di necessità dovuto ai motivi che abbiamo detto prima, storici, sia per le leggi razziali che poi lì le forze britanniche, poiché aderisce a un orientamento della Suprema Corte che ha negato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai discendenti di avo italiano che nel corso della Seconda Guerra Mondiale, trasferitosi in Libano, paese che si trovava nella sfera di influenza di forze che nell'ambito del conflitto mondiale allora in atto erano contrapposte all'Italia, acquistò la cittadinanza libanese allo scopo di evitare l'internamento, un po' quello che succedeva ai nostri amici in Palestina. La presenza nella legge della cittadinanza allora vigente dell'articolo 9 avrebbe permesso al padre dell'odierna attrice di riacquistare la cittadinanza italiana una volta cessato il conflitto bellico, scelta nella specie non operata. Quindi, secondo il tribunale, al termine della guerra il cittadino avrebbe dovuto adoperarsi per il mantenimento della cittadinanza italiana come se quello fosse un diritto non permanente, non imprescrittibile, ma un diritto che in qualche modo va rinnovato di volta in volta. Quindi io ho dovuto fare appello a questa sentenza, e il pubblico ministero che ha espresso un parere, anziché dare un parere immotivato, a volte negativo ma non motivato, ha espresso dei concetti che mi hanno fatto sobbalzare anche a me. E vi leggo qualche cosa, perché è veramente dall'idea di quello che incontriamo in certe aule di tribunali. Se l'assunzione della cittadinanza palestinese da parte del padre potrebbe in via generale ritenersi non spontanea, in quanto coeva le odiose leggi razziali del periodo fascista, non altrettanto può dirsi quando egli in seguito, nel dopoguerra, assunse la nuova e diversa cittadinanza dello Stato di Israele. Lì avrebbe dovuto invece ribadire la propria italianità. La circostanza allegata dall'appellante, secondo la quale l'acquisto della cittadinanza israeliana sarebbe avvenuta in via automatica, come in effetti fu, ricordiamo che la legge del ritorno ha concesso la cittadinanza israeliana a tutti gli ebrei residenti all'epoca in quel luogo e quindi in via automatica. Ma questo è stato sancito da molte sentenze di Cassazione, quindi direi che la giurisprudenza è abbastanza consolidata in questo senso. Per effetto di una legge interna del nuovo Stato appare irrilevante per almeno due ragioni. La prima è che le condizioni idonee ad attribuire la cittadinanza italiana non possono essere determinate da uno Stato estero. Ma questo non è mai successo. La legge sul ritorno decide per la cittadinanza israeliana, non certo per quella italiana, che si può perdere solo per legge italiana. La seconda, non meno importante, è che comunque si realizzò un acquisto di cittadinanza autonomo e nuovo. Attenzione, qui c'è una nota. L'appellante non sostiene, e tantomeno dà prova, che lo Stato israeliano si ponga in successione con la Palestina sottoposta al mandato britannico. Cioè, io avrei dovuto dare la prova, secondo questo magistrato, della continuità o discontinuità che ci fu dopo la caduta del mandato britannico e il giorno dopo venne dichiarato l'indipendenza dello Stato di Israele. Io di questo non avrei dato prova. Francamente, lascia allibiti. E poi aggiunge dicendo che il padre dell'appellante si è disinteressato totalmente, per quanto risulta, dagli atti di causa della pretesa cittadinanza israeliana. A questo punto, dopo aver letto questo, ormai il parere era negativo, ero convinto di perdere anche il giudizio d'appello, sono andato a cercare questo magistrato, ma solo per amor di verità, per avere un confronto con lui, anche in previsioni su future successive cause avrei potuto trovare il suo parere. E allora lui è stato cortese nel ricevermi, abbiamo parlato di questa cosa, dopodiché mi ha chiesto un parere, delle note scritte, io gliel'ho fornite e lui, senza che io glielo chiedessi, ha emesso un nuovo parere ribadendo il concetto espresso nel primo parere, quindi ribadendo la propria contrarietà. Seppure io gli avessi spiegato tutto così come poi ho fatto alla Corte d'Appello. Nel secondo parere lui ha spiegato meglio e dice: l'espatrio dall'Italia e l'ottenimento della cittadinanza palestinese sono due comportamenti distinti. Mentre si può ritenere che il primo non fosse volontario, l'espatrio dall'Italia, non altrettanto si può dire per il secondo. Sono infatti del tutto diversi nelle modalità, nelle motivazioni e nel tempo. Nel tempo, perché l'appellante ottiene la cittadinanza palestinese prima della guerra tra Italia e Gran Bretagna, era infatti il 10 giugno del 40, quindi un mese prima, lui dice, mentre la cittadinanza palestinese è stata ottenuta un mese prima. Quindi c'era proprio la cattiveria di quest'uomo, che solo perché la cittadinanza era stata chiesta palestinese un mese prima, lui ha ritenuto che non ci fosse quello stato di necessità di cui parliamo. Fortunatamente, ecco, dicevo prima della soddisfazione, la sorpresa, perché ero convinto di dover andare anche in Cassazione su questa cosa e l'avrei fatto senza dubbio, la Corte d'Appello invece ha recepito tutto quello che avevo sostenuto nel corso del giudizio di primo grado e secondo grado e ha sancito lo stesso principio della sentenza a cui faceva riferimento il collega Biolè e ha dichiarato quanto segue: in tema di cittadinanza e con specifico riferimento all'interpretazione dell'articolo 8 della legge 555 prima citata, la Cassazione ha avuto modo di affermare ripetutamente che l'acquisto della cittadinanza straniera pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della propria residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'articolo 8, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Ovviamente questa non c'è mai stata in nessun caso. E quindi la Corte d'Appello ha ribadito che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile dello stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo, e di qui la irrilevanza della condotta inerte serbata dall'istante per lungo tempo, su cui ha posto l'accento il procuratore generale, che aveva detto per 60 anni non è stato fatto o chiesto niente. Così come ha anche ribadito un concetto importante sulla cittadinanza italiana, che va ribadito perché questo poi si ricollega anche ai nostri amici ebrei libici che sono andati in Israele, quando dice: la tesi del procuratore generale si pone in netto contrasto con la giurisprudenza italiana, la quale ha ripetutamente affrontato la questione dell'acquisto della cittadinanza israeliana in virtù della nota legge del ritorno, ed è pacifica e consolidata nel ritenere che la stessa non integri un'ipotesi di acquisto spontaneo tale da comportare la perdita della cittadinanza israeliana. Quindi direi che con molta sofferenza il principio è stato ribadito dalla Corte d'Appello, perché tra l'altro che rimanesse una sentenza di primo grado passata in giudicato che invece rigettava la domanda mi sarebbe dispiaciuto, perché avrebbe potuto costituire anche un precedente per le future cause che faremo su questo tema.
Roberto, di quando è la tua sentenza?
Quella di primo grado è del 2015, quindi non tanti anni fa, mentre quella di secondo grado del 2018.
Quindi recentissime. A me sorprende moltissimo questa necessità di dover andare a spiegare cose ovvie, perché poi è quello che stiamo andando a dire, no? Tanto più che ho scoperto, e non ne avevo la più pallida idea, me l'ha segnalato un collega, ricordo, a suo tempo, un dato piuttosto rilevante che fa proprio perno sulla questione della volontarietà, della spontaneità, no? Di una scelta di rinuncia, e cioè l'esistenza di una circolare, di cui ovviamente conoscerai l'esistenza, la K33, quella del Ministero, no? Del 15 giugno 2009, che seppur riguardando le ipotesi di coloro che avevano perduto la cittadinanza per le proprio in applicazione delle leggi razziali, no? Quindi dell'articolo 3 della legge 1300, del Regio Decreto, scusate, 1381 e 1728 del novembre del 38, erano coloro che avevano acquisito prima di una certa data, no? Essendo stranieri, la cittadinanza italiana, e l'avevano vista revocata in applicazione di queste norme. Comunque, quel che conta è che questa circolare ministeriale già pone, diciamo, i riflettori sul problema della spontaneità, e quindi dice a se stesso il Ministero: occhio, perché in queste situazioni il requisito della spontaneità sicuramente è mancato. Quindi diciamo c'è una presa di coscienza, no? Che questo era stato. Ora, le situazioni di cui tu e anch'io mi sono occupato non differiscono moltissimo rispetto a questa situazione già normata e già in qualche modo affrontata anche a livello amministrativo, per dare delle istruzioni agli organi rappresentativi dell'Italia all'estero, quindi ambasciate e consolati. Mi stupisce quindi, e non poco, che provvedimenti come quelli contro i quali abbiamo proposto i ricorsi tu ed io, si siano opposti, proprio perché esiste già a monte una consapevolezza ministeriale di incorrere in problemi non da poco, che per fortuna poi prima o poi vengono riaffermati. Ma mi sembra veramente una situazione demenziale come quella che io sottolineavo quando appunto mi sono reso conto che l'iniziativa assunta per portare via i passaporti a tutte queste persone, e sono tante perché sto parlando di 9 persone, sono 2 famiglie e relativi figli, nel caso di specie, sono passati attraverso una disamina di queste posizioni dagli anni 50. Cioè il comune di Trieste, da cui proveniva l'AVO, si è messo, si è covato questo procedimento per un sacco di tempo, sino a che proprio nel 2010 ha deciso di intervenire portando via passaporti che peraltro erano stati utilizzati da queste persone. Li utilizzavano in quanto anche cittadini italiani. Quindi in una situazione anche in cui l'interessato dimostra interesse, tra l'altro erano in particolare, questo ha poco rilievo sotto il profilo giuridico, ma persone che avevano mantenuto contatti stretti con parenti ovviamente lontani in Italia, Trieste, luoghi che hanno continuato a frequentare nella loro vita, sentendo l'Italia come parte di loro e delle loro radici.
Ma infatti hai ragione, quello che a me dispiace è che le circolari ci sono. Capisco gli uffici consolari delle ambasciate di Israele che non può, quando c'è una revoca, concedere il passaporto, riconoscere. Quello che non capisco sono i tribunali, perché questo giudice che mi ha chiesto addirittura di dare la prova del susseguirsi tra mandato britannico e stato di Israele, beh, qui c'è proprio caparbietà nel non volerla riconoscere. Questo mi stupisce, ecco, una corrente del Tribunale di Roma si rifà a quella sentenza di Cassazione che ho citato prima sul Libano, non riconosce lo stato di necessità, ma questo veramente poi la Cassazione l'ha sempre risolto in maniera contraria dopo, per cui dobbiamo continuare a lottare per ribadire questi principi.
Ecco, vi devo fermare perché avete svolto degli interventi di altissimo livello, di grande interesse, ma voi siete dei super tecnici, vanno fermati in tempo i tecnici, perché sennò poi il troppo corre il rischio di scoraggiare l'ascoltatore. Quindi dobbiamo darci un nuovo appuntamento, però non mi permetto di farvi domande, anche se ce ne sarebbero parecchie, magari le prossime volte possiamo anche cercare di vedere un momentino quale potrebbe essere la domanda dell'uomo della strada di fronte a questi problemi così complessi. Però mi permetto di fare questa osservazione. In questi giorni ricorre la festa della Repubblica Italiana e con la celebrazione della festa della Repubblica Italiana celebriamo anche l'orgoglio della cittadinanza italiana. I temi che voi avete trattato sono temi di enorme importanza perché fanno riferimento a vite vissute di cittadini italiani che sono state travolte, che sono state deviate dal corso degli eventi e non certo per loro colpa. E però io credo anche che dentro questo vostro lavoro ci sia l'enorme valore dell'esperienza dell'ebraismo italiano nel suo complesso, perché il tema della cittadinanza oggi è un tema di enorme attualità, anche e soprattutto in questo periodo difficile che stiamo attraversando e in tutte le mutazioni che stanno toccando il mondo occidentale, e sicuramente le vicende degli ebrei italiani hanno molto da insegnare, non soltanto per sanare i mali del passato, ma anche per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. Quindi io vorrei veramente, da cittadino e da giornalista, ringraziarvi per quello che state facendo. Non credo che lo stiate facendo solo per sanare singole situazioni, ma anche per affermare principi che sono importanti per tutta la collettività degli italiani. Grazie a tutti voi di aver partecipato e spero di rivedervi presto per riprendere questi argomenti. Grazie.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.